Passioni. Nikola Tesla, l'uomo che inventò il XX secolo, di Marina Lalovic.
In occasione dell'anniversario dei 70 anni dalla morte di Nikola Tesla, abbiamo deciso di dedicare due appuntamenti della nostra trasmissione a uno dei più grandi inventori del secolo scorso. Nella nostra puntata di ieri abbiamo parlato della più importante invenzione di Tesla, ovvero della corrente alternata, grazie alla quale oggi tutti disponiamo dell'energia elettrica a portata di mano. Anche oggi il nostro viaggio verso il mondo di Nikola Tesla sarà accompagnato dalla musica dei Tesla, il gruppo rock americano degli anni Ottanta. A capire quali sono state le altre invenzioni che hanno segnato l'opera di Tesla, ma anche le nostre vite, ci aiuterà il direttore dell'unico museo dedicato a questo inventore che si trova a Belgrado, Vladimir Jelenković.
Teslin transformator, ustvari, to je, da kažem, jedan od tih vrlo popolarnih.
La bobina di Tesla è forse la sua scoperta più popolare al mondo. La bobina è spesso presente in molti film hollywoodiani, soprattutto quando si necessitano potenti scariche di elettricità. Esiste pure un fan club degli appassionati della bobina di Tesla che costruiscono questi trasformatori sempre più grandi e con lampi di elettricità sempre più potenti. Qui al nostro museo per decenni si poteva trovare la più importante bobina di Tesla al mondo, che ormai è stata superata da molto tempo. Questa bobina di Tesla si può tuttora trovare qui al museo e rappresenta ancora il pezzo più famoso. C'è pure il famoso uovo di Colombo, adattato da Tesla e presentato all'Esposizione Universale a Chicago. Si tratta del più interessante dispositivo mai fatto per questo tipo di esposizione.
Massimo Teodorani, l'astrofisico, ci spiega che è stata proprio la bobina di Tesla che lo ha aiutato a realizzare molte altre invenzioni.
Sulla base del motore a induzione di Nikola Tesla e della sua bobina, lui fece tantissime altre invenzioni. Le lampadine a fluorescenza che sostituirono quelle ad arco di Edison e che erano lampadine a grandissimo rendimento. Sicuramente potevano associarsi all'invenzione della corrente alternata come un'invenzione di uso comune per tutte le persone. Poi ci fu l'invenzione del radar, il tubo catodico addirittura, che è antesignano delle prime generazioni di televisori, la tecnica radiografica per fare le radiografie a raggi X, per esempio, il tachimetro, l'iniettore elettrico dei motori delle macchine. Lui non si limitava a invenzioni solamente di natura elettrica, ma anche invenzioni di natura meccanica, come ad esempio la turbina senza pale, ma aveva anche inventato altri sistemi, come per esempio i circuiti elettrici sintonizzati, addirittura i sistemi a radiocomando. Lui praticamente negli anni 20-30 riuscì a inventare un sistema che radiocomandava una barca o addirittura un sommergibile, un modellino veramente funzionante che è antesignano di tante tecnologie che noi utilizziamo oggi. E poi c'erano addirittura i principi dell'aereo a decollo verticale, come ad esempio l'Harrier. addirittura le porte logiche, la robotica, antesignani appunto dei nostri robot e dei computer. E per tornare alla meccanica, lui fece studi molto approfonditi sulla risonanza, sia elettrica che meccanica, un principio in fisica che ricorda moltissimo quello che succede con il diapason, con il risonatore meccanico in grado effettivamente di far vibrare le pareti di un edificio, come questo poi avviene effettivamente. Si occupò anche di cose che avevano a che fare con la salute, per esempio la macchina elettroterapica. Lui intuì che la capacità di certe onde elettromagnetiche a bassa frequenza, le onde alfa, avevano un potere di guarigione, diciamo, sul cervello e anche sulle cellule. E infine addirittura le armi a energia diretta. Lui intuì il principio su come confinare un fascio di particelle ad alta energia per utilizzarlo addirittura come arma, quindi tanto tempo fa fu pensato questo, tra l'altro in maniera molto dettagliata, anche se non realizzata nella pratica, e viene utilizzata tutt'oggi dallo scudo spaziale americano e probabilmente anche russo.
L'attrezzatura richiede una grande quantità di corrente. Tesla ha elettrificato l'intera città e in cambio possiamo utilizzare i generatori. Facciamo gli esperimenti quando tutti sono già a dormire. Il signor Tesla non vuole spaventare nessuno.
Ma dove sono i fili?
Esatto.
Avete mai sentito la frase: l'uomo va al di là di ciò che può afferrare? È falso. Ciò che può afferrare va al di là del suo coraggio. La società tollera un solo cambiamento per volta. La prima volta che ho tentato di cambiare il mondo, mi hanno chiamato visionario. La seconda volta, mi hanno chiesto educatamente di ritirarmi.
Esatto.
Ed eccomi qui a godermi il mio ritiro.
Oltre al film Prestige, dove viene interpretato da David Bowie, Nikola Tesla è stato uno dei protagonisti del film di Jim Jarmusch. Nel suo Coffee and Cigarettes, Jarmusch dedica uno dei capitoli del suo film proprio a Tesla Coil, o meglio, alla bobina di Tesla.
Allora, Jack, non mi parli della bobina di Tesla?
Hai detto che non volevi saperla.
Sì, lo so. Prima non volevo.
Non so se mi va ancora di parlarne.
Dai, Jack. L'hai trascinata fin qui col tuo carrettino rosso. Racconta, dai, ti ascolto.
Beh, per costruirla mi sono basato sui disegni dell'inventore, Nikola Tesla. Si tratta di un trasformatore con una bobina primaria e una secondaria accordate per risuonare. In buona sostanza, un trasformatore che converte una corrente a basso voltaggio e alta intensità in una a bassa intensità e alto voltaggio, a frequenze elevate. Ti ricordi che quando eravamo piccoli avevi quello specchietto da trucco di Barbie?
Sì, mi ricordo.
C'era una piccola lampada a fluorescenza. Beh, l'ha inventata Nikola Tesla. Senza di lui non avremmo la corrente alternata, la radio, la televisione, i raggi X e terapie annesse, il motore a induzione, l'acceleratore di particelle, il laser. Non esisterebbero se non fosse stato per lui.
Ma sentiamo cosa scriveva lo stesso Tesla nella sua autobiografia.
Credo che davvero esista una legge di compensazione. Le vere ricompense sono sempre proporzionali al lavoro e ai sacrifici compiuti. Questo è uno dei motivi per cui sono certo che tra tutte le mie invenzioni il trasmettitore di ingrandimento sarà riconosciuto come la più importante e la più preziosa per le future generazioni. Sono spinto a fare questa affermazione non tanto dalla rivoluzione industriale e commerciale che sicuramente questa invenzione porterà con sé, ma dalle conseguenze di tipo umanitario riguardanti i grandi traguardi che renderà possibili. Le considerazioni sulla semplice utilità commerciale sono trascurabili rispetto agli enormi benefici che porterà alla civiltà. Noi ci stiamo confrontando con questioni fondamentali, le quali non possono essere risolte soltanto assicurandoci il nostro benessere materiale, anche se in maniera abbondante. Il progresso in questa direzione, al contrario, è pieno di rischi e pericoli non meno minacciosi di quelli generati dall'egoismo e dalla sofferenza. Il vero beneficio proverrebbe dai miglioramenti tecnici tendenti all'unificazione e all'armonia, e il mio trasmettitore senza fili rispecchia proprio tali obiettivi. Grazie ad esso saranno riprodotti ovunque sia la voce umana, sia segnali simili, e migliaia di chilometri di cascate naturali permetteranno alle centrali di fornire la potenza necessaria. Le macchine volanti si autoalimenteranno e voleranno intorno al mondo senza doversi mai fermare, mentre l'energia solare verrà controllata per creare laghi e fiumi a scopo energetico e per la trasformazione di deserti aridi in terre fertili. L'introduzione del trasmettitore per l'uso telegrafico, telefonico e per altri usi simili eliminerà automaticamente le cariche statiche e tutte le altre interferenze che attualmente impongono limiti restrittivi alle applicazioni della tecnologia senza fili.
Nikola Tesla, uno scienziato altruista, si può dire che rappresenti anche l'archetipo della green economy? Carlo Bramanti, l'autore del libro Una vita per le invenzioni, dedicato proprio a Tesla, ci spiega che l'eccessivo altruismo di questo scienziato è la ragione per cui molti dei suoi finanziatori smisero di dargli il supporto.
Dove si perse è che lui, prima cosa, voleva dare l'energia gratis a tutti. E Westinghouse, che cominciò gratis, non la voleva dare. Poi questa energia la voleva trasmettere via radio. Allora di radio non se ne parlava. La voleva trasmettere via etere. Lui praticamente mandava queste da una torre alle centrali di Niagara, dove veniva fornita energia, dalla torre mandava questo enorme corrente che arrivava alle case, dove avevano delle varie torri anche nelle varie case, e ricevevano praticamente come se avesse un'antenna in automobile che riceve l'energia della centrale elettrica e va avanti. Si fece sovvenzionare da persone facoltose delle grandi torri per poter trasmettere questa energia. Però quando questi seppero e la voleva trasmettere gratis, smisero e cessarono i finanziamenti, insomma. E poi chiaramente gli scienziati erano tutti contro a Tesla, perché Tesla era fenomenale ed era il suo sogno. Lui racconta che da bambino, chiaro, racconta, dice, lui pensava di utilizzare le cascate del Niagara per ricavare l'energia da distribuire gratuitamente al mondo. Era una cosa altruistica.
Vladimir Jelenković.
Na sve to treba dodati još jednu činjenicu.
Tesla però diceva che tutte le cose che aveva previsto erano molto meno importanti rispetto a quello che effettivamente voleva realizzare, ovvero il sistema mondiale di trasmissione energetica senza fili, quello che noi oggi chiamiamo energia libera. Tesla è stato considerato un uomo molto altruista perché diceva sempre che l'unica cosa che voleva fare era di domare le forze della natura per il bene dell'umanità. Ed è proprio questo suo aspetto altruistico nei confronti dell'umanità l'aspetto più importante del suo lavoro scientifico.
Perché tutto questo interessamento nei confronti di Nikola Tesla oggi?
Razlog je vrlo jednostavan. Tesla još pre više od 100 godina definisce suoi svetski
sistemi. La ragione è molto semplice. Più di un secolo fa Tesla aveva già definito il suo sistema della corrente elettrica senza fili facendo degli esperimenti a Long Island. Ed è proprio la corrente senza fili che sarebbe poi stata il suo capolavoro. Se faceste oggi un'analisi dei 12 punti che lui ha definito, potreste riconoscere facilmente quello che oggi chiamiamo Internet, SMS, MMS, Voice over Internet Protocol, GPS. Dunque, utilizzando un linguaggio analogico, se così possiamo dire, Tesla diceva che le navi nell'oceano saranno in grado di definire con precisione la propria posizione, a prescindere da dove si trovino. Lui pensava che le torri, come quella che aveva costruito a Long Island, potevano essere distribuite in tutto il mondo. E infatti oggi abbiamo le antenne per la telefonia mobile e per Internet, mentre Tesla lo aveva già immaginato e testato tra il 1901 e il 1906. Dunque, sono passati circa 112 anni prima che la sua idea venisse concretizzata. Soltanto oggi noi diventiamo i testimoni di quello che Tesla prevedeva allora. Ha veramente anticipato i tempi. Non lo potevano capire a quell'epoca nemmeno i suoi colleghi scienziati. Semplicemente Tesla era un uomo le cui idee non era facile comprendere.
Perché dunque Tesla non era uno scienziato standard? Carlo Bramanti ritiene che è stato proprio il suo particolare approccio alle invenzioni a distinguerlo da tutti gli altri.
Era ingegnere, che studiare aveva studiato, ma lui sembrava che le cose non facesse i calcoli, non facesse i disegni. Lo scienziato prima fa la formula e poi l'applica. Lui sembra che queste cose gli venissero per intuizione, ovvero sia una cosa non troppo normale, addirittura sembra ci sia una malattia nella quale si vedano le cose. Lui pare che vedesse la macchina già fatta, lui la vedeva proprio, non aveva bisogno di disegnarla, perché la vedeva. Io quando faccio i miei progetti devo fare il disegno della macchinetta, come disegno, anche se la immagino, ma non la vedo se non la metto sulla carta. E lui non aveva bisogno di metterla, che probabilmente non faceva formule perché non si è trovato niente, e nello stesso tempo realizzava un sacco di cose interessanti. Io appunto ci ho messo tutti i brevetti che ho trovato, insomma, quelli mi interessavano un pochino di più. È una cosa un po' tecnica, ma cioè, lui ha anticipato la teoria quantistica per certe cose, insomma. Tesla effettivamente è vissuto un po' prima di quando sarebbe potuto essere stato apprezzato, perché noi ricordiamoci che l'idea di fare il pazzo era nel 1908-1907, già nel 1920 con Schrödinger e questa gente qui, e certe teorie di Tesla sarebbero tornate, perché ha perso la serietà, perché gli hanno affibbiato certe cose che non poteva avere. E lui però gli piaceva di avere questa fama, perché essendo un autopubblicista le stava perfettamente bene, però gli ha messo contro tutto il mondo della scienza.
Mentre per Jelenkovic l'aspetto altruistico di Tesla lo ha reso unico al mondo.
Dakle, ljudi su se razlikovali od tog pogleda Tesla koji apsolutno nije.
La gente aveva un altro approccio sulle invenzioni. Tesla non pensava minimamente a diventare ricchissimo grazie alle sue invenzioni, nonostante avrebbe fatto fortuna soltanto con un brevetto. A lui interessava solo di avere abbastanza soldi per continuare le sue ricerche e nient'altro.
Scrivendo il libro su Tesla, Bramanti è stato colpito soprattutto dalla sua castità.
Tesla non ha preso moglie. Un uomo bello, interessante, fascinoso, perché la gente di quei paesi ha tutto quel fascino, insomma, magiaro, tutto qua. E sembra che abbia avuto una donna, dice, c'è nel film, cioè io non so di questo. E lui passò la vecchiaia in un parco a New York a dar da mangiare a piccioni. Ora, con tutte le spose c'erano a giro, ne poteva imbroccare anche qualcuna. E invece sembra di no. Quello glielo ritiro a Tesla.
E cosa ne pensava Nikola Tesla?
Lo scopo principale di un inventore è quello di salvare le vite umane. Se riesce a imbrigliare le forze della natura, se migliora le apparecchiature esistenti oppure se fornisce nuovi comfort e vantaggi, tutto questo va a beneficio della sicurezza per la nostra sopravvivenza. L'inventore è inoltre anche più qualificato rispetto all'individuo medio per proteggere se stesso in caso di pericolo, poiché è un osservatore allenato e pieno di risorse. Quando una naturale inclinazione diventa una passione senza limiti, si avanza verso i propri obiettivi più velocemente che con gli stivali delle sette leghe. In meno di 2 mesi avevo quasi sviluppato tutti i tipi di bobine e modificazioni del sistema, tutte ora conosciute con il mio nome.
Tesla era un pazzo o pericoloso? Massimo Teodorani.
Pazzo non era, era una persona che aveva alcune manie compulsive. Nei rapporti, diciamo, umani era una persona brillante, anche se non andava a cercarsi lui le persone, tendeva a isolarsi. Pericoloso potenzialmente per alcune cose poteva esserlo, perché il suo modo di non sottoporre le sue invenzioni a un comitato di referì, di scienziati, poteva causare dei pericoli, perché qualunque invenzione, soprattutto quando c'è la produzione di una grande quantità di energia, tipo 10.000-30.000 watt, invenzioni di questo genere qui possono costituire dei pericoli. Alcune delle sue invenzioni potevano creare dei pericoli senza che lui ne conoscesse la ragione, arrivò a produrre addirittura delle palle di plasma, cioè scoprì che unendo onde radio a alta frequenza, come le microonde, a onde radio a bassa frequenza, simultaneamente venivano a crearsi delle palle di plasma che poi simulano quelli che sono i fulmini globulari, i quali, diciamo, usati in un certo modo, potevano costituire un pericolo. Per non parlare poi di tutta l'elettrificazione dei campi attorno al laboratorio di Colorado Springs, dove si dice che la gente quando camminava aveva l'elettricità nelle scarpe.
Carlo Bramanti ritiene che a Nikola Tesla sia stata imposta questa aureola di mago.
Un po' non erano maturi i tempi, un po' lui era un po' troppo fantasioso per uno scienziato classico, per un di quei barboni severi, insomma lui invece era eclettico. E poi anche lui, insomma, racconta, dice la sua madre era una sensitiva, quando lo partorì c'era una tempesta, una bufera, fulmini grandi, insomma, ragazzi, praticamente si è perso, perché può darsi anche che andando su con l'età abbia cominciato a dare un po' di numeri, però era un autopubblicista patologico e questo non sempre l'ha fatto figurare bene. Lui si chiudeva in delle gabbie mandando delle correnti, scintille, lampi intorno al rischio della sua vita relativo, e lui fondeva tra le mani, con la corrente elettrica, fondeva tra le mani delle barre di piombo, perché la corrente elettrica che ha fatto Tesla ad alta frequenza con la sua bobina di Tesla era una frequenza che passa solo dalla superficie del corpo, non passa dal cuore. Che lui poteva fare questi effetti favolosi senza nessuna conseguenza. Un po' di rischio, sì, cioè l'infortunistica non la rispettava. Gli è stata messa un'aureola, che lui chiaramente ha accettato, di mago, in modo che queste sue cose fossero fatte al di fuori della scienza. Però lui non era di fuori della scienza, era di fuori dei tempi, perché poi con la meccanica quantistica certe idee che aveva lui sono risultati effettivamente possibili.
Vladimir Jelenkovic dice che l'esibizionismo di Tesla rappresentava in effetti un'attenta operazione di marketing.
Svi ti, da kažem, kako bih rekao, opisi njega kao nekog čudaka.
Tutte le definizioni di Tesla come mago pericoloso sono del tutto infondate, soprattutto se uno ha studiato la sua vita e il suo lavoro. Lavorando qui al museo abbiamo scoperto soprattutto che Tesla era un mago del marketing, sapeva occuparsi benissimo del branding e della pubblicità. In diverse interviste diceva che a breve sarebbe riuscito a stabilire una comunicazione con gli alieni e che avrebbe costruito un aereo con il quale sarebbe stato capace di arrivare a Smiljan, la sua città natale. Non bisogna dimenticare che una delle ultime scoperte di Tesla è stato l'aereo a decollo e atterraggio verticale, brevettato nel 1928, quando Tesla aveva già 72 anni. Abbiamo aspettato qualche decennio affinché gli americani e i britannici costruissero questo aereo.
E budite sicuri da je sve to u stvari bio jedan dobar mamac, bilo tu i dosta istinitog.
State sicuri che tutto ciò fu soltanto un'ottima esca. Tutte queste sue scoperte venivano avvolte da un velo mistico per attirare l'attenzione di possibili finanziatori che potevano investire su qualche sua scoperta molto più seria. Se guardate dietro al sipario e dietro quella maschera di mago che gli è stata messa, vedrete uno scienziato molto serio che fino alla fine della sua vita ha fatto dei lavori molto importanti.
Svet je ravno do dna, u zemlji tulipana. Jer sve si dalje odlaži, idemo na Balkana.
Come sarebbe il mondo di oggi se Tesla fosse ancora vivo? Carlo Bramanti.
Uguale ad ora, perché non sarebbe tuttora compreso, era troppo al di fuori del genio normale della formichina, perché per creare il mondo è stato creato da formichine. Sì, c'è stati geni e stato così, però è l'operaio, è quello che ha limato, è il contadino che ha seminato, che ha fatto queste cose. E Tesla che avrebbe potuto fare forse si poteva riuscire a conoscere un po' meglio le dimensioni diverse dalla nostra. Lui pensava a universi paralleli, cioè...
Massimo Teodorani.
Oggi avrebbe, a mio parere, molta meno fortuna di quanto ne ha avuta ai suoi tempi, perché a quei tempi c'era una pulsione, diciamo, molto eroica nei confronti delle invenzioni, della scienza. Si tendeva a dare ascolto a chiunque riuscisse a produrre qualcosa per far avanzare la società umana. Oggi ci sono molti inventori che vorrebbero imitare Nikola Tesla, ma non hanno praticamente nessun ascolto da parte delle istituzioni ufficiali, anche perché si presentano in una maniera non molto scientifica dal punto di vista accademico. Se oggi Tesla si presentasse in un laboratorio per fare una dimostrazione, sarebbe praticamente spacciato, perché oggi la scienza si basa su delle scoperte consolidate, diciamo nate già 50 anni fa, e che si tende a non mettere in discussione. Cioè, quando c'è qualcuno che mostra che c'è qualcosa che va oltre il nostro sapere ufficiale, viene quasi sempre scartato. Tesla, per come si comportava, cioè senza fare delle dimostrazioni matematiche, non verrebbe minimamente accolto all'interno dell'Accademia e quindi avrebbe molto meno successo oggi che non ai suoi tempi.
Vladimir Jelenković.
Da je Tesla živ, verujem da bi čovečanstvo daleko...
Se Tesla fosse ancora vivo, credo che molte scoperte, i cui benefici godiamo soltanto ora, all'inizio del XXI secolo, sarebbero state fatte molto prima. Le scoperte come i cellulari, i tablet, la tele automatica avrebbero già da molto tempo segnato il XX secolo. Se lui fosse ancora vivo, penso che oggi avremmo anche molte altre scoperte. Tesla era una persona infinitamente fantasiosa e, considerando il fatto che già all'epoca parlava di aerei e di comunicazione interplanetaria, dell'esistenza delle particelle elementari e di particelle più veloci della luce, penso che oggi avremmo usufruito dei benefici anche di queste scoperte. Tesla era interessato a moltissime cose, per cui penso che solo in futuro scopriremo la sua idea più importante, il vero obiettivo della sua vita, il sistema mondiale di trasmissione dell'energia senza fili. Ancora oggi molti scienziati lavorano su questo progetto e si chiedono se sia possibile realizzare una cosa del genere.
Carlo Bramanti.
Potrebbe darsi anche che si sia bruciato il cervello con quella grande invenzione, perché delle volte la gente fa un'opera e gli esaurisce tutte le energie. Le energie non l'aveva esaurite, però, e viene tacciato di poca sanità mentale da scienziati invidiosi, da gente invidiosa, perché quelli che vincevano non li voleva nessuno. Non è che è andato bene alla società.
La visione di Tesla era effettivamente assai avanti. Egli immaginava già alla fine dell'Ottocento un mondo in cui si poteva comunicare attraverso lo spazio con le onde radio, in cui si poteva illuminare città senza usare fili. Immaginare mondi nuovi da raggiungere attraverso la tecnologia, saper osare al di là del presente, non aver paura di innovare. In questo la figura di Tesla resta un esempio indiscutibile, senza bisogno di attribuirgli nulla più del moltissimo che ha davvero fatto.
Nikola Tesla, l'uomo che inventò il XX secolo, di Marina Lalovic. Regia di Ornella Bellucci. A cura di Cettina Flaccavento. passioni@rai.it Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it
Sveti ravno do dna, u zemlji tu i pana. Jer se si dalje odlaži, idemo na Balkana.